Buongiorno, buongiorno a Ugo e a tutti quanti i nostri commensali. Benvenuti a questa rassegna stampa di giugno 27 marzo del 2025. Partiamo dalle cose noiose, ma da quelle più importanti dei giornali di oggi. Lone Wolf Silano, Gianfranco Fini, beh, il mio generoso contributore, la zuppa come il caffè la mattina per svegliarci meglio. Allora, vi dico subito che la notizia vera della giornata è quella meno approfondita della giornata e sarebbero i dazi sulle auto che ha confermato Donald Trump e che non mi sembra una grande novità, anche se è una pessima novità, non è una grande novità perché l'ha detto in tutti i modi che avrebbe fatto queste aspettate che guardo il messaggio, visto il messaggio. L'affondo di Trump, come dice il Corriere della Sera, vale il 25% di dazi in più sulle auto. In realtà, quello che non si riesce a capire è sulle auto o sulle componenti delle auto. E l'altra cosa che i giornali si chiedono, ma in maniera molto approfondita, è come facciamo, forse Repubblica è quella che fa meglio i ragionamenti su questa cosa, come facciamo con le auto che vengono fatte, per esempio, fuori, ma vengono assemblati in America, e una delle coreane più importanti, Hyundai, fa esattamente questo, cioè il 60% del materiale, dei pezzi delle auto vendute in America sono assemblate all'estero, cioè metti tutti i pezzi, poi fai una specie di Lego nella fabbrica americana, quelle sono fabbriche straniere o non straniere. I dazi sono una minchiata, è una roba folle perché sono difficili, è come la tassa sulla successione e la tassa sul morto, sono quelle cose che piacciono molto alla sinistra, che piacciono un pezzo della destra, ma che sono una follia, perché sai dove inizi, non sai dove finisci e soprattutto non sai come le applichi. Che facciamo? Noi spostiamo le fabbriche in America e poi i pezzi da chi li compriamo. Una volta che abbiamo spostato le fabbriche in America, gli utili di quelle fabbriche dove vanno a finire? È una follia. Non hai niente da dire sui mostruosi pali eolici, mi chiede qualcuno. Vabbè, comunque le catene di fornitura, come scrivono tutti i giornali, sono globali, quindi è molto difficile stabilire che cosa venga fatto esattamente geograficamente in un paese. Siamo un po' distanti dalla divisione del lavoro di Adamo Smith o dei grandi liberali storici, però resta il fatto che è un bel casino mettere questi dazi. Ovviamente ancora più un casino è capire come rispondere a una minchiata, perché si può rispondere facendo dei controdazi, che è la prima cosa che ti viene in mente, ma rischia di questa risposta talvolta di essere peggiore di quello che si voleva ottenere. Il punto fondamentale, dice Dei Dem, infatti, lo sforzo di Trump è di accorciare le supply chain, cioè di rendere tutto più vicino al posto in cui si produce. E questo, ben venga, facciamo una bella supply chain di tutti i pezzi delle auto in America e poi i consumatori americani pagheranno le auto un pochino di più. E questo è una scelta di politica economica folle, ma che uno può legittimamente pensare di fare. Nel frattempo c'è un grafico di Repubblica molto fatto bene, in cui dice qual è la quantità di miliardi di auto importate dagli americani, 78 miliardi di euro di dollari, scusate, importati dal Messico e 40 dal Giappone, 31 dal Canada e 25 dalla Germania. Italia non pervenuta, anche perché l'Italia sulle auto ormai fa molta più componentistica che auto. Il punto però fondamentale è che con Messico e con Canada c'è un trattato di libero mercato che Trump sostanzialmente va a mandare a ramengo, e questo trattato comportava un 100 miliardi di dollari di auto importate dal Messico e dal Canada in America. Allora, io so che alcuni di voi sono, diciamo, molto poco liberisti, a differenza mia, e che poi pensano: beh, però è giusto, prima l'America, eccetera. Cioè, prima l'America dei lavoratori, che da una parte avrà il lavoro nelle fabbriche, se ce l'avrà, e dall'altro dovrà comprare quelle macchine nelle fabbriche a un prezzo molto superiore rispetto a quello che paga oggi. Bisogna capire esattamente le priorità e poi siamo tutti d'accordo. Seconda vicenda che è molto più divertente rispetto a questa economica, che peraltro, per esempio, è affrontata malissimo dal Sole 24 Ore. Un tempo era il giornale della finanza, oggi è il giornale di Hamas, o meglio dei palestinesi e di quelli che sono contrari alle riduzioni fiscali. Detto questo, larga vita alla libertà, caraco Massimo Latino, io e te la pensiamo bene insieme. L'altra cosa, Elda Pivetta dirà: Trump tratterà nazione per nazione, ha detto, ma non con la UE, vedremo. E l'altra cosa pazzesca di oggi è la vicenda che si è svolta sui servizi segreti americani, cioè i 18 cretini, io vi dico i 18 cretini, Marco Cristoforetti tutte le mattine mi fa un badge e Marco Cristoforetti me lo ricordo di ringraziare praticamente tutte le mattine, questa cosa da cretini che hanno fatto i 18 che si sono, Alemeo number one, che si sono messi nella chat in cui raccontavano i piani militari per attaccare in Yemen gli Houthi. È una cosa pazzesca! Pazzesca, cioè sono veramente dei deficienti. Allora oggi Giuliano Ferrara dice io non sono un complottista eccetera, ma magari questa è stata un'operazione voluta, non capisco bene perché, ma se è stata un'operazione voluta è un'operazione rischiosissima, perché soltanto ieri avevano detto dall'amministrazione che questi dati non erano i piani di guerra e quelli dell'Atlantica hanno pubblicato queste chat non prima di averlo chiesto alla Casa Bianca, perché hanno detto scusatemi ma se questi non sono piani di guerra e non sono chat segrete, quindi noi se non sono segretate le possiamo pubblicare. Li ha fottuti ovviamente Atlantic, perché questo Goldberg ebreo che per i destri è troppo filo palestinese, per i sinistri è troppo filo israeliano, questo Goldberg gli ha fatto un mazzo così, perché ha detto scusatemi, allora se noi partecipavamo a una chat che non era segreta la possiamo pubblicare, voi avete detto che non è segreta e allora noi la possiamo pubblicare. Evidentemente furono e sono stati incastrati gli advisor di Trump e hanno pubblicato la chat segreta. Allora io non so cosa sia classificabile o non classificabile, ma scrivere l'orario in anticipo di quando ci sarebbe stato uno strike degli F-18 americani e poi la seconda ondata dei missili e poi la ricerca del terrorista, io penso che in qualsiasi paese del mondo, persino in America, anzi soprattutto in America, siano informazioni segrete, e queste le informazioni segrete le mettevano in una chat di Signal con un giornalista. Dai ragazzi, noi possiamo volere bene Trump quanto ci pare, io sono un trumpista da prima ora, ho gioito che abbia perso Kamala Harris, ma non c'è onestà intellettuale che non possa dire che in questo momento sono un po' frightened, sono un po', come si direbbe in inglese, come si dice in inglese? Ma scusa, tu non puoi dire che io attacco all'1:30 e lo dici due ore prima, perché se quello Goldberg non fosse stato un signore anche piuttosto corretto, anche perché in America ti avrebbero arrestato forse, avrebbe messo sui social, guardate che sta per partire un attacco agli Houthi sui social, quindi in tutto il mondo si sarebbe saputo che 30 minuti dopo ci sarebbe stato un attacco, 40 minuti dopo. Se 40 minuti dopo c'è un attacco, francamente loro si sarebbero potuti mettere in difesa a questi terroristi. Una roba pazzesca. Gianmarco Bondanza qui ha toppato Trump. Però quando tu pensi alla cretinaggine, in questo caso, della sicurezza americana, in questo caso, poi torni in Europa, dici, beh, noi siamo fichi, noi siamo gli europei, noi non facciamo cazzate. Noi abbiamo una commissaria alla gestione dei rischi. Io le sto mandando una mail a questa commissaria per la gestione dei rischi, perché vorrei sapere un po' come affrontare i rischi, per esempio, non so, degli incendi, oppure rischi di trovarmi un serpente in casa. Noi abbiamo una commissaria che si occupa della gestione dei rischi in Europa. Beh, è una roba fantastica, che è del tutto evidente perché esiste una commissaria per la gestione dei rischi. Grandissimo Ferruccio riesce anche oggi a darmi un badge. Grande Ferruccio, in bocca al lupo. Il punto sostanziale qual è? Il punto sostanziale è che la commissaria che gestisce i rischi è una dei 27, ovviamente, a cui devi trovare un posto. Siccome sono 27 paesi europei, tutti devono avere il proprio commissario. Che facciamo? Che diamo ai belgi? Beh, inventiamoci un cazzo di commissario. Come lo chiamiamo il commissario? Gestione dei rischi. E già qui uno dovrebbe sganasciarsi dalle risate, noi che prendiamo per i fondelli gli americani. Noi abbiamo il commissario che gestisce i rischi. Poi scopriamo che il commissario che gestisce i rischi non è Bertolaso, è una belga con un nome infattibile, indicibile, magari secondo me belga, è belga lei come so io milanese, insomma c'è un cognome, non mi sembra quelli di Nofarstoffen, quelle robe lì strane, come si dicono, li vedete, il cognome belga lo vedi sempre. E questa qui ieri che cosa pensa di fare? Apre la borsetta e ci spiega come i 500 milioni, 400 milioni di cittadini europei devono affrontare il rischio ed avere dentro un coltellino svizzero. Ma rimortacci tua, tra l'altro è pure svizzero il coltellino, manco europeo. Poi devi avere un po' d'acqua, poi devi avere la pila, poi devi avere la radiolina con le batterie. Ragazzi, è successo, io vi giuro che è successo. Oggi i giornali ne parlano e la ridicolizzano. È successo! Noi abbiamo una che stipendiamo e che ci spiega come gestire i rischi e apre la borsa. Io so cosa è successo. Lei ha fatto un wish da Hermès, non è riuscita ancora ad avere una Kelly e sta disperatamente cercando di farsi sponsorizzare la prossima gestione dei rischi da una grande società del lusso francese. Non c'è alternativa, cioè deve essere una marchetta. Io non posso pensare che questa persona ha detto che cazzo facciamo? Facciamo un video in cui si gestisce il rischio e vi spiego io come si gestisce il rischio, ma con la pila elettrica! Ma con la pila elettrica, io qualche volta pensavo che ci fosse a Gotham City l'acqua è contaminata, ma Bruxelles è peggio di Gotham City. Tu devi prendere quelli della sicurezza, i 18 della sicurezza americana, e metterli con la commissaria ai rischi europea, che probabilmente spiegherà loro di fare i pizzini. Beh, però lì ci poteva pensare anche Tommaso Messina Denaro. Ragazzi, ma non scherzava, Egidia, non scherzava, lo diceva seriamente. Io dico, questi sono quelli a cui noi affidiamo, e in questo qualche dubbio c'ho, 800 miliardi per riarmare l'Europa. Allora, io qualche dubbio da quelli che hanno gestito il Covid, da quelli che non hanno avuto trasparenza sui vaccini, da quelli che si inventano il tappo della bottiglia attaccata alla bottiglia, io a questi gli darei un qualche calcio nel culo e direi, scusatemi, occupatevi della sicurezza dei paesini, come vi ho fatto vedere io in tutta Quarta Repubblica, dove ci sono i ladri. Ma è vero. Cioè, io non vi sto... Cioè, quando fra 800 anni gli uomini evoluti parleranno di questa nostra civiltà, diranno, pensate che c'era addirittura una commissaria per la gestione dei rischi. Cos'erano i rischi 800 anni fa? Beh, i rischi erano che la Russia avrebbe potuto bombardare la Polonia. Ah, brutto questa cosa, beh, tremenda. Ma la Russia chi sono? Beh, la Russia sono quelli là, e la Polonia e quella là, sono vicini, potevano entrare con i carri armati. Ah, ok. E come gestiva questa signora che si occupa dei rischi? Con una borsetta. Cos'è la borsetta? È una cosa che si portavano gli esseri umani 800 anni fa. E che cosa aveva messo nella borsetta? Un coltellino, si vizia una radio con i transistor. Ragazzi, è una cosa incredibile. Ma andiamo avanti. Nel frattempo c'è anche la vicenda di Prodi. Qui che cos'è Rutri? Un piccolo contributo ai sicari governativi. E sei in pieno titolo. Prodi, ieri, ha evidentemente parlato con la commissaria per la gestione dei rischi europea. Essendo lui un fiero europeista, ha detto rischio qua di fare una figura di merda, parlo con la commissaria europea, che le ha dato una serie di consigli evidentemente a Prodi, perché ieri mattina Prodi dice, ma guardate, io non mi devo scusare, tutto quello che ho fatto è normale, non c'è nessun problema. Poi passa 2-3 ore e dice, ma ragazzi, ma in quel video si capisce che era un gesto d'affetto e non di violenza. Sia meno affettuoso con noi, perché noi il suo affetto proprio non lo vogliamo avere. Terza cosa, in serata dice, beh, ho fatto un brutto gesto. E nella sua dichiarazione, che oggi riportano i giornali, non c'è uno stronzo di scusa. Non c'è niente, non riesce a scusarsi con Lavinia Orefici. A noi non ce ne fotte nulla. Non è violenza, non è molestia sessuale, non è stupro, non è nulla di quello che le prefiche di sinistra avrebbero detto se fosse avvenuto a parti invertite. Noi non pensiamo che sia quella roba là. Qualcuno mi critica, qualche nostra commensale dice no, invece quella è proprio violenza. Io dico non è violenza. È stato ovviamente scioccante per l'Orefici, che si è vista sto vecchio signore che gli tirava i capelli, però francamente una cosa doveva fare, non parlare come ha parlato di strumentalizzazioni, ma dire mi scuso con Lavinia Orefici. Non l'ha fatto, tipo Fonsi, come dice oggi il Tempo, con un bellissimo pezzo, una bellissima pagina di Cerno, che prende in giro Prodi, che dice come Fonsi non riesce a chiedere scusa, e riesuma la Pascale, la ex fidanzata di Berlusconi. Il doppio pesismo della sinistra è incredibile. Lei, che è più centrosinistra che centrodestra, è senza se e senza ma contrarie ai gesti di Prodi. Ma il punto fondamentale di questa vicenda è un punto che viene preso molto chiaramente dal giornale, ed è un dubbio che tutti quanti noi abbiamo. Ma chi è, oltre a noi che ne abbiamo fatto una questione semplicemente appunto di chiedere scuse per un incidente che si poteva finire là, chi è che oggi ha colpito e affondato Prodi? i suoi amichetti del PD. Il dubbio che c'ha il giornale, che il video integrale, che tutte le altre storielle, passato dalla 7, da Floris, e l'altro giorno ho fatto il mio video senza mettere il loro logo, mi scuso, ma è evidente che era di Floris, è avvenuto alle 10 di sera, ma la cosa fondamentale, dicono, è che un pezzo del PD, quello che sta con la Schlein, che sta contro Prodi, Prodi che ha criticato un botto la Schlein, che vorrebbe una Schlein fuori dalle balle, ecco, quel pezzo del PD, insomma, ha mestato nell'ombra. Poi ieri c'era la foto di tutti quanti gli europarlamentari del PD che stavano insieme. Insomma, ricordiamoci che il carattere micidiale di Prodi gli ha comportato 101 franchi tiratori nelle sue fila per fare il Presidente della Repubblica, e qua ne sono bastati 4-5, cioè quelle manine che in queste ore hanno tramato contro Prodi. Di niente, di tutto si parla, ma non della povera, povera per niente, perché è una super giornalista, Annalisa Brucchi. Io la conosco dai tempi in cui ero in Rai, e la Brucchi è una persona molto per bene, è una giornalista di economia, ed è una di quelle giornaliste che fa il suo mestiere come tutti noi, senza fare troppo casino. E insomma, si intervista l'aspirante Patek, mi sembra ieri o l'altro ieri, perché sta lanciando il suo libro, e l'aspirante Patek gli dice, cos'è che gli dice? Fai la brava. Allora, io penso che le nostre sensibilità sono diverse, ovviamente, però obiettivamente alla povera Brucchi, che fa delle domande, che viene considerata anche lei una meloniana perché ha intervistato questo qua, fai la brava, insomma, è questa un po' idea che hanno i politici a destra e a sinistra, da tutte le parti, di, come posso dire, di trattare le donne come le donne di una certa epoca non volevano essere trattate. Oggi basta leggere un'intervista favolosa fatta da Senaldi a Lucetta Scaraffia, che dice: ormai le donne, se sono di destra, non sono più sorella mia, ti difendo e mi fido. Non si fidano. Io c'ho ancora delle giornaliste, delle deficienti, che dicono: voglio vedere il video, e poi quando hanno visto il video è lei che ha fatto la domanda. Cioè, queste sarebbero le femministe. Io me le sono segnate tutte nella mia testa, scherzo, perché sono talmente tante che non posso essermele segnate, e la prossima volta che succede qualcosa di sessismo, ma come? Perché qui, vedete, nella vicenda di Prodi e del patriarcato, come direbbero loro, dei confronti di Prodi e del gesto, quello sicuro, di Prodi, c'è sempre sì, ma. Beh, Prodi le ha toccato i capelli, adesso la devono affermare, ma lei è stata provocante, provocatrice o inadeguata, vabbè, neanche ve lo sto a dire. Nel frattempo ieri ci sono state le discussioni sulla fiducia al Nordio per il caso Almassri, e qui l'unica cosa fondamentale in questa vicenda parlamentare è che il partito di Azione, cioè quello di Calenda, non ha votato contro e per la sfiducia, si è astenuto, è uscito dall'aula, segnale politico importante, ed è un posizionamento un po' più moderato che per esempio in questo momento sta avendo Calenda rispetto al Partito Democratico. Peraltro è una cosa molto interessante dal punto di vista delle future alleanze. Livelli cattiveria di destra, muta di cani, sicari del governo, conduttore di Rete 4, Livelli santità della sinistra, occupatrice di case, aspirante Patek, pazienza di Giobbe. Sei un grandissimo, come sempre, caro Giuseppe Gemma. L'altra cosa che vi segnalo è il pezzo di Sharon Nizza, mi sembra che si chiami, se non penso male, se non scrivo male, sul Foglio, che racconta una cosa veramente incredibile che sta avvenendo in queste ore a Gaza. Gaza, sotto le bombe israeliane, sotto l'attacco israeliano e sotto i terroristi di Hamas, c'ha un gruppo di persone di Gaza che finalmente stanno alzando la testa, anche grazie al fatto che evidentemente gli israeliani ne hanno ammazzati un botto di questi terroristi, e stanno dicendo basta con la dittatura di Hamas, e stanno dicendo, le voci di questi che manifestano e che vengono sprangati, uccisi, come dice il reportage oggi del Foglio, alcuni di loro stanno dicendo, per esempio, le cose che tutti quanti noi abbiamo raccontato rispetto a Gaza, è che Hamas ha preso sempre i soldi dell'ONU e gli aiuti umanitari soltanto ai fini suoi, e nulla è arrivato alla popolazione di Gaza. Allora, qui c'è Donzelli su Almassri, ha fatto un culo come una capanna alla Schlein. Donzelli, peraltro, gli rompono le balle perché ha detto, rispetto a un giornalista che ha scritto un articolo con delle chat che riguardano Donzelli e il partito, ha detto: quando c'è quel pezzo di merda io non parlo. Ma a differenza di quello che è avvenuto nel caso di Prodi, uno, ha chiesto scusa subito, due, non gliel'ha detto in faccia, erano in un gruppetto di giornalisti, un gruppetto riservato con una... era una confidenza davanti ad altri, che comunque è grave nei confronti del giornalista, tant'è che gli ha chiesto scusa. E ha fatto bene, ha fatto male a lasciarsi andare sul fatto che venga considerato un pezzo di merda quello, perché io immagino che tanti politici pensino che io sono un pezzo di merda, e non sarebbe carino che lo dicessero pubblicamente. Quindi fa male a dirlo pubblicamente un rappresentante di Fratelli d'Italia. Fa bene a scusarsi, non si toglie il fatto che quelle robe forse è meglio tenersele per sé. Castellucci, l'amministratore delegato delle autostrade, vi ricordo che il 14 agosto del 2018 cadde il ponte Morandi, 43 morti, ieri per 4-5 ore parla davanti al processo di, che lo vede imputato insieme ad altri manager di autostrade, e dice: guardate, io mi sento responsabile ma non colpevole. Tutto questo processo sul fatto che cade un ponte gestito dalle autostrade è un processo che potrebbe sembrarvi il processo contro i ricchi signori che non hanno fatto le manutenzioni, e questo lo renderebbe insopportabile, perché bisogna vedere la colpa e il dolo specifico. Però qui c'è un problema, e il problema è che un altro uomo di autostrade, che era il grande manager di Benetton, che si chiama Gianni Mion, riguardo alla caduta di quel ponte, di cui oggi Castellucci dice mi sento responsabile, non colpevole, Gianni Mion ebbe a dire, a margine di questo processo, che era stato, che c'era nel settembre 2011, che c'era un difetto di produzione, di progettazione in quel ponte, e che gli avevano detto che era a rischio crollo. Quindi sta dicendo Mion che loro erano consapevoli di questo rischio. Allora a questo punto ha ragione la verità a fare una grande battaglia, perché, e non solo loro, perché la consapevolezza, se dovesse venire dimostrata per tabulas da parte delle autostrade del rischio crollo di quel ponte e poi è crollato, beh, insomma, è vero che si sente responsabile, ma anche colpevole in quel caso. In quel caso tutto da verificare. Io ovviamente vi riporto quello che ho letto oggi sui giornali. Poi il Sole 24 Ore, invece di fare un bel approfondimento sui dazi delle auto, perché le aveva già abbandonate le auto il Sole 24 Ore quando ha sposato le stronze ideologie green, invece di battersi contro il green, il Sole lo assecondava. Oggi ci spiega il Sole che 538 miliardi su 1273 non verranno mai ripresi dal fisco. Cosa succede? Il fisco vi chiede con dei ruoli dei soldi. Negli ultimi 25 anni queste richieste hanno creato un magazzino di richieste fiscali pari a 1.273 miliardi, ma di questi 1.273 miliardi circa il 60% non potranno mai ritornare, perché sono di persone decedute, di aziende in liquidazione, di aziende fallite, di persone nullatenenti. Quindi di che stiamo parlando? E su questo... vicenda, ieri c'è stata una ricognizione della Camera che dà tutti i numeri. Mediaset, altra notizia aggiornata, vuole comprarsi la maggioranza di ProSiebenSat, la televisione giornalista tedesca. Ha ragione Pier Silvio a dire che è uno dei pochi casi in cui l'industria italiana, in un mercato così concorrenziale, compra in Germania. L'offerta pubblica, loro hanno già il 30%, è fatta però a un prezzo che è lievemente inferiore al prezzo di borsa di oggi, perché nelle ultime settimane il titolo è cresciuto e ovviamente il mercato si aspettava di questa offerta di Mediaset. Cosa, come andrà a finire? Non lo so e non lo sa nessuno. Quello che è certo è che se ha fatto questa mossa Mediaset è geniale per un aspetto, perché ora che ha fatto l'offerta e ha messo un prezzo, se la gente non dovesse dare loro le azioni, lei potrebbe continuare a comprare nei prossimi mesi oltre il 30% senza dover avere l'obbligo di OPA, perché l'OPA l'ha fatta, non avete aderito, e quindi da quel momento in poi liberi tutti. Niente sconto sulle auto aziendali, questa è una minchiata di questo governo micidiale. Micidiale. Sostanzialmente questo governo, che dice che non vuole che l'Europa faccia le cazzate green, ha fatto una grande cazzata green. Questo governo ha permesso a tutte le imprese di detrarsi o rendere più conveniente il fornire un'auto elettrica, e ha reso meno conveniente se fornisce ai propri dipendenti un'auto a benzina e gasolio. Sono degli sconsiderati. Questa è una norma sconsiderata e totalmente, totalmente contraria alla logica di un governo che da una parte dice la rivoluzione green di Ursula von der Leyen e di Timmermans era una cazzata e dall'altra nella sua finanziaria trova un aiuto alle auto elettriche e soprattutto una penalizzazione per le auto a benzina e diesel, peraltro anche quelle ordinate nel 2024. È una follia, sono quelle piccole follie che non interessano nessuno. Io le dico ai parlamentari quando li incontro in aereo e se ne fottono, come ho detto ai parlamentari in aereo e se ne fottono di un'altra cosa mostruosa che è quest'obbligo della polizza catastrofale. Quindi le piccole e medie imprese, gli artigiani con la bottega devono pagare 300-400 euro della polizza catastrofale. Andate a quel paese. Io vorrei che questo governo facesse una cosa per aiutare tutti i cittadini italiani, ci mette un secondo, è un decreto di una riga, si abolisce l'APE, è la certificazione energetica indispensabile per vendere le case o per affittarle, una tassa da 300 euro, esattamente come la polizza catastrofale. Volete fare la polizza catastrofale perché pensate che in questa maniera ci sia una mutualizzazione del rischio? Togliete un altro onere fiscale alle imprese. Per quale cazzo di motivo io devo certificare in modo energetico la mia casa? E dovrebbe essere in un paese liberale una facoltà. Ce la voglio fare? Lo faccio. Così faccio il fico. Guardate che bella casa che è energeticamente fica. E non spendo 300 euro. Questo è il paese per cui quando metti una gabella te la tieni per tutta la vita e non te la togli mai. L'hanno messa a sinistra, se la tengono al centro e la tengono pure a destra. Tagliate le tasse! Avete rotto i coglioni! Questo è un governo che noi ci aspettiamo che tolga burocrazia, tasse, gabelle, casini, difficoltà. Non riusciamo neanche a fare il Salva Milano. Non è possibile! Ultima cosa che vi segnalo, perché ci dobbiamo mettere di buon umore, è questa vicenda stupenda della Mondadori. Rizzoli fa i comunicati contro di me, ma questo è Quarta Repubblica e di Solidarietà Prodi, ma la Mondadori fa il grande editore di libri, e devo dire la verità, oggi ho letto un pezzo bellissimo di Sandro Veronesi che intreccia la vita sua, o la meglio la sua nascita, con quella di Philip Dick addirittura, perché racconta che lui è nato nel giorno in cui si è sposato per la seconda volta Philip Dick, ma Philip Dick è il grande, straordinario uomo della fantascienza, e Mondadori ha finalmente fatto un meridiano, sapete quelle collezioni scicchissime scritte con quella bellissima carta, e devo dirvi la verità che il meridiano di Philip Dick non me lo voglio perdere. Che facciamo? Ci sentiamo domani e ci vediamo sul sito nicolaporro.it.